File 49, pagina 265, capitolo 48. Traballa la corriera che lo sta portando da Bolzano a Udine, ma per Giulio non ha importanza. Pensa che da lì in poi il tragitto sarà breve. Ancora non ci crede, sta arrivando a Tolmezzo, a casa. Intanto è trascorso quasi un mese dalla sua partenza da Praga. Non immaginava di dover sottostare a tante formalità, intoppi, inghippi burocratici. Le difficoltà si sono presentate da subito. Raggiungere Linz in Austria era stato più difficile del previsto. Il treno procedeva a singhiozzo, sicché Giulio aveva proseguito per molti tratti di strada a piedi, spesso con altri sbandati come lui, che volevano solo tornare in patria. Una volta raggiunta Linz, le autorità americane che presidiavano la zona lo avevano trattenuto altri 15 giorni. Mancavano visti, controlli, autorizzazioni. Lui non si capacitava di quei ritardi, ma capiva anche che la massa di ex deportati, prigionieri, profughi, soldati, aumentava di giorno in giorno, intasando quei pochi convogli disponibili, con le linee ferroviarie scarse e compromesse dalla guerra. Bisognava solo aver pazienza, predicavano le autorità, cercando di tenere a freno una marea di uomini sfiniti da tutte quelle avversità. Adesso deve cercare di dimenticare, pensa il tenente Carnielutti, mentre la corriera lo riporta in territori familiari. Il cuore gli sta scoppiando di emozione nel petto. Poi si dice che deve stare calmo, è ancora molto debole, ma vuole arrivare a casa con le sue gambe. A ogni costo, come aveva promesso a quella voce che sentiva dentro, Giulio ce l'ha fatta, è sopravvissuto a Buchenwald, ora niente gli fa più paura. È il 25 giugno del 1945, tra poche ore rivedrà sua moglie, sua figlia, ed è Natale che non ha notizie di loro. Speriamo che mi abbiano aspettato. Pensa in ultimo, prima di scendere dal pullman per salire sul treno che da Udine lo porterà fino a Tolmezzo. Solo allora al suo viaggio potrà mettere la parola fine. Ma in stazione il convoglio è fermo, non si decide a partire. Giulio vorrebbe che volasse in un lampo fino a casa. Tuttavia, con un gran respiro si impone di stare tranquillo e di inghiottire l'ansia che gli pesa sul petto. Il vagone in cui si è sistemato non è di gran lusso, i sedili sono in legno, duri per le ossa del suo bacino che sporgono scarne, ma come è diverso dai carri della morte dove 11 mesi prima si era sentito schiacciato e umiliato. Ora il suo posto è accanto al finestrino. L'ha scelto perché vuole guardare, inebriarsi di quel paesaggio che, da lì a momenti, gli sfilerà sotto gli occhi. Nei giorni più cupi aveva temuto di non rivederlo mai più. Respira a fondo l'aria d'estate che entra dalla porta aperta del vagone e che gli accarezza il volto affilato. Si guarda le mani magre, dove solo la vera nuziale rimanda bagliori dorati. Adesso l'anello si è fatto troppo largo per il suo anulare. Accanto gli è seduta una vecchia che lo guarda. Quello sguardo antico lo mette a disagio. Sa che l'anziana starà valutando il suo stato. Alla fine la donna gli offre una mentina. La prenda. Giulio accetta e ricambia il dono con un sorriso. Dovrà ricominciare a abituarsi alle gentilezze. Preparato a ricevere solo percosse e offese, se n'era scordato. Infine lo scompartimento si chiude con gran fracasso e anche quel rumore gli procura un sussulto, un tremore che l'ex deportato cerca di nascondere. Si ripete nuovamente di stare calmo, ma non è facile dimenticare il dolore della paura che si conficca come una lama tra le costole. Finalmente si accendono i motori, si parte. Il treno locale farà tutte le fermate di linea prima di raggiungere le sue montagne. Adesso Carnelutti si mette comodo e osserva. Scorge qua e là case bombardate, ma anche gente intenta al lavoro, che dà la misura di un paese che sta riprendendo a vivere. D'improvviso, a un prato inondato dal sole, si alterna il buio freddo di una galleria. Giulio trasale spaventato. Nell'oscurità si annidano ancora i suoi incubi. Fa un gesto rapido con la mano. Vuole scacciarli da sé. Intanto le stazioni dei paesi a lui noti si susseguono. Tarcento, Artegna, Gemona, Venzone, Carnia. In quest'ultima fermata si ricorda di aver lanciato la sua prima lettera. Gli tornano alla mente le peripezie che aveva fatto per scrivere quelle poche righe e, da allora, gli pare trascorso un secolo. «Alla gentilezza di chi la raccoglie, grazie», aveva scritto sulla busta. Ci ripensa e fa un mezzo sorriso, quasi una smorfia. Lui sta tornando da un mondo dove queste parole, le sue parole, erano morte nel lavoro massacrante, nei forni crematori, negli esperimenti disumani. Là c'erano soltanto ordini, bastonate e privazioni. In quel mondo non c'erano più uomini, ma solo numeri e il loro triste eco che rimbombava negli interminabili appelli. Giulio trasale. È ancora il passato che vuole prendere il sopravvento sul presente. Il respiro si affanna, ma per poco. Adesso, nell'animo, vuole tornare quello di allora. Un uomo normale, sì. Non desidera altro. È ormai sera quando Giulio bussa sul portone di casa Mussinano. Sente provenire da dentro voci di donne, un riso di bambina e, finalmente, l'uscio si apre. Sua moglie lo guarda, non crede ai suoi occhi, quell'uomo smagrito, rasato, vestito con abiti troppo grandi, è suo marito. Eugenia resta impietrita. La bambina, che le corsa dietro, ora si nasconde impaurita. Non conosce il forestiero. Seguono alcuni attimi di silenzio, imbarazzo. Poi Giulio abbraccia con slancio la donna, che scoppia a piangere. Scolastica, Modesto, Agnese, Francesco, il notaio Michele si sono precipitati nel corridoio e sono rimasti attoniti davanti a quell'uomo malconcio, ritornato dal nulla, da un mondo che, anche quando verrà raccontato, risulterà difficile credere che sia vero. Sebbene ci sia quel taccuino, il suo diario per immagini miracolosamente arrivato fino a Tolmezzo, che, pur senza parole, testimonierà nei giorni a venire quell'inferno inaudito. Pagina 269.